Il biennio rosso, 1919-1920. Conferenza di Matteo Saudino, tenuta presso la sede dell'Associazione Laboratorio di Cooperazione e Ricerca a Torino nel 2019. Prima parte.
Grazie ovviamente a tutti per essere qui presenti questa sera, grazie per avermi invitato. Il tema del biennio rosso è un tema particolarmente affascinante per noi anche che viviamo a Torino, che è una delle città protagoniste di questa vicenda. Come strutturo la relazione? Ma io direi di strutturarla in questo modo. Ho pensato di innanzitutto presentare il contesto in cui avviene il biennio rosso italiano, dunque in cui gli avvenimenti accadono. Poi vedere i protagonisti, gli attori, perché sono molteplici gli attori del biennio rosso italiano, poi vedere i fatti, cos'è accaduto materialmente in questo anno e mezzo abbondante, quasi due anni, e poi provare insieme ad imbastire delle conclusioni. Certo, fare un bilancio dopo 100 anni è più che mai fattibile, perché gli storici molto hanno detto e molto hanno scritto. Io vi presenterò alcune delle interpretazioni possibili del biennio rosso, sul biennio rosso. Prima solo una premessa, tutti penso lo sappiate, però gli storici indicano con l'espressione biennio rosso quel biennio 19-20, che in alcuni casi si protrae anche verso il 21, però 19-20, in Europa, caratterizzato da un'insurrezione, una conflittualità socialista, operaia, sindacale, comunista, anarchica, molto molto forte. Dunque il biennio immediatamente successivo, la Grande Guerra, è caratterizzato in Europa da una crescita fortissima del movimento operaio e della conflittualità. I paesi protagonisti sono innanzitutto la Germania, dove forse vi è il tentativo insurrezionale rivoluzionario più forte, anzi senza dubbio, la Ungheria, dove vi è altrettanto un'insurrezione fortissima che produrrà una repubblica socialista, e poi l'Italia. Altri paesi come appunto la Francia, l'Inghilterra sono marginali, estremamente marginali all'interno del biennio rosso. Avremo qualcosa anche poi in Cecoslovacchia, quindi nel fine 20-21 di protagonismo operaio. Però il biennio rosso è quello, diciamo, che segue immediatamente la Prima Guerra Mondiale e che in Italia di fatto anticipa poi il biennio nero, perché nel 1920, anni che vedremo appunto questa sera, nasce un altro protagonista della storia poi italiana, che è il movimento dei fasci di combattimento, di cui quest'anno appunto ricorre il centenario della nascita, ma sarà protagonista non tanto del 1920, ma soprattutto anche come reazione al biennio rosso nel 21, poi nel 22 con la celeberrima marcia su Roma. Partiamo dicevo, appunto dal contesto. Qual è il contesto? Il contesto è il dopoguerra, e io nel mio piccolo appartengo a quegli studiosi di storia che ama veramente considerare, come fa la maggior parte degli storici, la Prima Guerra Mondiale il motore di tutto il XX secolo. La Prima Guerra Mondiale è il motore di tutto il Novecento. Si porta via quel lungo Ottocento, così lo definisce Osborne, ci porta via le contraddizioni della Belle Époque, ci porta via le illusioni anche della Belle Époque, e porta in scena una guerra di massa che potremmo dire è la rappresentazione massima della società di massa, quella società di massa dei consumi, dell'istruzione, dei trasporti, delle fabbriche, della catena di montaggio, dei primi grandi anche scioperi, delle lotte sindacali dagli Stati Uniti appunto alla nostra Italia nel 1904-5, quella società di massa effervescente, conflittuale, che il gruppo dirigente liberale europeo, in modo particolare poi quello italiano, ma tutto il gruppo dirigente liberale, non riesce a governare, a gestire, non riesce a incanalare facilmente verso spinte democratiche progressiste. Tutte queste contraddizioni di massa confluiscono in maniera direi devastante, esplosiva nella grande guerra. Ed è una grande guerra europea, è una grande guerra che produce appunto oltre 10 milioni di morti, è una grande guerra che porta la meglio gioventù, i diciottenni, i ventenni, i venticinquenni a morire a milioni, ovviamente nelle trincee, nel fronte orientale, nel fronte occidentale. È la guerra che si porta via l'Internazionale socialista, cioè l'Internazionale socialista ovviamente viene divorata dalla Prima Guerra Mondiale, perché ovviamente i nazionalismi si divorano l'Internazionale socialista. E siccome questo è un argomento attualissimo, no? Anche di fronte al dibattito che c'è in questo periodo, se un ipotetico prospettiva socialista debba ritornare a nutrirsi più che mai dello Stato nazionale. Non dimentichiamoci che appunto più di 100 anni fa lo Stato nazionale ha triturato, ha mangiato e ha divorato l'internazionalismo socialista, perché di fatto l'ha obbligato a schierarsi nella guerra con gli stati nazionali, con i governi, e in modo particolare tutto ciò è valso per due partiti socialisti importantissimi, che sono chiaramente quello francese e quello tedesco, che alla fine aderirono alla guerra, con delle ovviamente minoranze interne che la criticarono, in modo particolare poi la voce poi di Rosa Luxemburg sarà fondamentale. Però l'intelligenza socialista tedesca, socialdemocrata tedesca, socialista francese va in trincea e porta via di fatto l'Internazionale socialista. Posizione diversa, dignitosa per molti aspetti, quella dei socialisti italiani, che nel tentativo di né aderire né sabotare cercano una terza via di neutralità, però sappiamo che le terze vie in un conflitto così grande, così ideologico, poi non dobbiamo dimenticarci che la Prima Guerra Mondiale è anche una guerra ideologica, che vede contrapposto gli imperi centrali con l'idea di cultura, di popolo, di terra, di sangue, tutta la tradizione dello Stato comunitario tedesco, contro il liberalismo, la democrazia, l'idea di civilizzazione, dei lumi, del progressismo o del parlamentarismo francese e inglese. Dunque c'è molta ideologia nella Prima Guerra Mondiale, e una guerra così ideologica, poi così industriale, così tecnologica, la posizione dei socialisti italiani è destinata ad essere di fatto travolta, è destinata ad essere appunto annientata. Una voce che, per quanto forte agli inizi, sarà appunto destinata a dissolversi. Dunque il contesto è questo, il contesto è quello della Prima Guerra Mondiale, una guerra che, dirà Freud, proprio all'epoca è stata accolta con una strana e entusiastica marcia verso la morte. Cioè, non ho mai visto, dirà Freud, popoli, giovani, uomini e donne marciare così trionfalmente verso la morte. Cioè c'era un entusiasmo, tutti convinti di vincerla rapidamente, tutti convinti che fosse una guerra di svecchiamento, convinti di ottenere anche dei vantaggi. Cioè la propaganda della guerra coinvolge milioni di persone di fatto alla morte. E in questo contesto, questa guerra ovviamente rimescola completamente le carte. Rimescola completamente le carte perché questa guerra, presentata, propagandata come democrazia, sviluppo, mondo nuovo, salari, pensioni, terre, arricchimento, pensate soltanto alla propaganda anche italiana, quando il governo Salandra e Sonio decideranno di firmare il patto di Londra e di andare alla guerra, ci saranno dei vantaggi per noi italiani, non soltanto territoriali, non completeremo soltanto l'Unità d'Italia, ma avremo poi un ruolo egemonico nell'Adriatico, nel Mediterraneo, e ci saranno dunque possibilità poi di terre, possibilità di aumenti salariali, tutte cose che non avverranno, per capirci, quello che accadrà dopo. Dunque un'epoca anche di promesse e di illusioni che finiscono nel sangue delle trincee, nei piedi congelati, nelle mitragliatrici, che è vero che il buon futurista Marinetti esalterà come appunto una danza la mitragliatrice, la trincea comune al cova, ma è Marinetti nella sua anche prosopopea, nella sua anche follia poetica che la dipinge così, la trincea, no? Una danza con le pallottole. I soldati vedono tutto ciò come la morte, come la fine appunto di un'illusione, o meglio l'emergere di un'illusione, la fine di una promessa. Questo è il contesto. Contesto italiano, contesto tedesco, contesto francese, contesto anche ovviamente dell'impero asburgico che franerà. E qua aggiungiamo un altro elemento. Questa guerra è talmente d'impatto che si porta via quattro imperi. l'impero russo che crolla durante appunto la prima guerra mondiale con un processo rivoluzionario duplice, con la rivoluzione del febbraio, col governo provvisorio, col tentativo del parlamentarismo liberal costituzionale in Russia, che di fatto poi tramonterà con l'incapacità di Kerensky, con tanti altri fattori, tra cui l'organizzazione del partito bolscevico, l'azione rivoluzionaria dei bolscevichi, di Lenin, di Trotsky, e con la rivoluzione d'ottobre, con l'ottobre rosso. Crolla dunque un impero che qua non di alcuni decenni, un impero plurisecolare, per dare l'impatto alla prima guerra mondiale. Crollerà l'impero Guglielmino, il secondo Reich, il primo Reich, quello degli Ottoni, insomma, 1200-1300, il secondo Reich, quello Guglielmino di Bismarck, dunque la Germania unificata, imperialista, potente nel cuore della Germania, nel cuore dell'Europa, che ha voluto fortemente la guerra, come l'hanno voluto i francesi, come gli inglesi, crolla. E poi crolla l'impero turco-ottomano, impero plurisecolare, dall'assedio conquista di Costantinopoli, appunto, sino al 1918-19, e crolla l'impero Asburgico, l'impero del longevo Francesco Giuseppe, l'impero dentro cui la guerra è scoppiata a Sarajevo, sapete, con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. Quattro imperi portati via da una sola guerra, dunque un avvenimento epocale, in questo contesto così epocale di masse che si spostano a piedi, in treno, di mitragliatrici, di fronte interno, di donne che vanno nelle fabbriche per sostenere la guerra, va bene, in questo contesto noi dobbiamo calarci, da questo contesto dobbiamo partire per comprendere il biennio rosso, perché il biennio rosso è frutto ovviamente e figlio ovviamente della prima guerra mondiale, perché come termina la prima guerra mondiale? Termina sicuramente con dei vincitori e dei vinti, ma tutti questi vincitori e vinti sono comunque accomunati, chi più e chi meno, da una situazione di gravissima crisi economica e sociale. Probabilmente è minore la crisi dell'Inghilterra, anche se l'Inghilterra ha di fatto salutato l'egemonia e il primato mondiale con la prima guerra mondiale a discapito degli Stati Uniti, e sicuramente attraversata da durissima crisi ovviamente anche la Francia, perché ha avuto comunque 2 milioni di morti, va bene? Solo più di 1,5 milioni del fronte occidentale, dunque è distrutta dal punto di vista anche proprio della gioventù. La Francia economicamente probabilmente lo è di meno, perché poi le riparazioni di guerra daranno fiato ovviamente alla ricostruzione, ma lo è in modo particolare, lo sono probabilmente distrutto, la Germania ovviamente e l'Italia, su due posizioni opposte, perché la Germania la guerra l'ha persa. Intendiamoci, la Germania la guerra l'ha persa, non come ovviamente la seconda guerra mondiale, Germania anno zero di Rossellini, c'è un cumulo di macerie, ma l'ha persa perché la Germania la guerra l'ha fortemente voluta e l'ha combattuta fino all'ultimo, ancora nell'estate del 1918, rilanciando questa espansione, non riuscendo a sfondare più le linee nemiche, grazie anche all'intervento ovviamente degli americani, e dunque ha profuso tutta la propria industria, ha profuso tutte le proprie forze per vincere quella guerra, e non vincendola, dovendosi di fatto arrendere, è chiaro, la Germania è la grande sconfitta, è una sconfitta politica e militare senza precedenti. La Germania era convinta di vincere questa guerra, è chiaro, la Germania era profondamente convinta, e questo è uno shock fortissimo, e in questo shock comincerà a maturare quello che è appunto il biennio rosso, e quello che è appunto la nostra storia, perché già negli ultimi mesi di guerra, l'opposizione alla guerra di stampo socialista, di stampo comunista, l'opposizione alla guerra che il mondo operaio comincia a crescere. Poi i nazisti, nazisti poi, ma anche i nazionalisti prima, creeranno forse anche un po' un mito della pugnalata alle spalle, perché tutta questa opposizione dei socialisti e dei comunisti durante la guerra, tale da far perdere la guerra, non è vera. Ci sono delle crescenti opposizioni alla guerra, ma sono sparute e minoritarie, non tanto in grado di mettere veramente in crisi la macchina bellica, per capire che le fabbriche si fermano nella Germania nel 1918-17 e dunque impediscono la produzione bellica, e pertanto la Germania perde la guerra. Ci sono delle crescite di proteste, ma nulla che va a inceppare la mega macchina. Sarà poi un mito dei nazionalisti, ripreso in pompa magna dal nazionalsocialisti, da Hitler e dalle gerarchie naziste, quello della pugnalata alle spalle. Mentre la Germania si lanciava nell'ultimo strenuo eroico tentativo di vincere la guerra, il movimento operaio, comunista, sindacale tedesco tedesco ci pugnalava le spalle, ci toglieva dunque la linfa vitale. Dunque c'è già da capire questo contesto, una forte opposizione della destra conservatrice nazionalista a quegli operai, a quel operaio che sta cominciando a, sul fine della guerra, a riorganizzarsi. È chiaro. E poi c'è una cosa importante, la nascente Repubblica di Weimar nasce subito con un scontro letale, mortale, non è argomento da serata ovviamente, ma solo per contestualizzare poi l'Italia, scontro mortale, fratricida a sinistra, all'interno chiaramente del movimento operaio, movimento socialista tedesco, nell'insurrezione del gennaio del 19. Lì inizia il biennio rosso di fatto, né? Siamo dunque nell'inverno del 19 e la socialdemocrazia, anche bisogna intenderci, cioè la sinistra, la socialdemocrazia, ma molti anche militanti comuni, che potrebbero essere ferrovieri, postini, metalmeccanici, vigili urbani, in molte città, okay, diventano protagonisti di questo tentativo insurrezionale rivoluzionario per instaurare una repubblica, una repubblica sovietica, cioè l'idea è quella dei consigli, di costruire dei soviet, i soviet in Germania, e ci sono in città, Mono, Berlino, città in cui il movimento operaio organizzato è fortissimo. E lì non c'è la tessera degli spartachisti, la tessera dell'SPD e uni contro gli altri, ci sono i rivoluzionari, quelli che pensano che quando si possa fare rivoluzione e quelli che invece scelgono una via riformista, gradualista e pensano che non ci siano le condizioni e bisogna edificare uno Stato parlamentare, una democrazia progressista per poi eventualmente arrivare a una forma di socialismo. E dunque un dramma gigantesco quello che va in scena, perché spesso libri di storia leggi appunto il biennio rosso, la socialdemocrazia, dunque l'SPD contro la Lega, non è così. Cioè i socialisti rivoluzionari dentro l'SPD erano comunque tanti, in alcune aree della Germania erano tantissimi, ma come termina questa esperienza? Lo sapete, termina con comunque quell'alleanza stranissima, drammaticissima tra l'SPD guidata da Ebert e addirittura i gruppi di Freikorps nazionalisti di destra che contribuiranno con le forze della neonata Repubblica di Weimar a reprimere nel sangue il moto insurrezionale rivoluzionario. Dunque l'antecedente di tutto il biennio rosso è quanto accade in Germania. Da lì appunto veniamo noi. Cosa accade in Italia? La rivoluzione, l'insurrezione, protagonista socialista operaio passa in Ungheria, un'altra esperienza importante che vedrà proprio la sconfitta in questo del movimento operaio, del movimento socialista e comunista, e con l'alleanza proprietari terrieri, proprietari industriali, chiesa e esercito, dunque dopo alcuni mesi l'insurrezione della repressa. Cosa ben diversa è l'Italia, perché l'Italia non è un paese semplice come lo è l'Ungheria per organizzazioni sociali e economiche, è un paese complesso, non è un paese industrialmente avanzato ovviamente come la Germania, ma è un paese politicamente complesso. Per questo, per rendere più facile poi la comprensione del biennio rosso, vorrei presentare alcuni degli attori del biennio rosso, perché sono tanti gli attori. Innanzitutto partiamo dal presupposto che in Italia il Partito Socialista Italiano, quello storico di Turati, è un partito di massa. Dopo la prima guerra mondiale conta 200.000 iscritti e nelle elezioni del 19 e le elezioni che si svolgono con il suffragio universale maschile e che si svolgono con il sistema proporzionale è il partito più votato con oltre il 30%. Cioè i socialisti raccolgono le contraddizioni della prima guerra mondiale diventando il primo partito di massa italiano, 200.000 iscritti, 156 deputati e governano 2.800 comuni in Italia. Questo segniamocelo quando poi il fascismo vorrà appunto eliminerà poi le elezioni comunali inserendo appunto il podestà per evitare che ci sia ancora questa partecipazione socialista che possa portare all'elezione di sindaci appunto socialisti o comunisti o di sinistra nelle varie amministrazioni locali. Dunque un partito gigantesco con giornali, con sezioni, con militanti. Questa è la grandezza socialista e poi anche la debolezza. Poi capito, un partito così grande si troverà di fronte ad un bivio, poi se tentare una via rivoluzionaria o se invece tentare una via parlamentare. E quando anche crescerà il fascismo, il partito socialista, che comunque è il partito ancora più di massa, più votato, si troverà sempre nella indecisione in parte anche sul che cosa fare, come, in dove convogliare queste energie. Dunque parliamo del partito più grande ed è assolutamente da tenere presente questo, e ha la maggioranza delle camere del lavoro, la maggior parte delle camere del lavoro in Italia, soprattutto del nord, centro nord, sono a guida socialista. Quindi il primo attore da avere ben presente è il Partito Socialista nel 1919. Poi ovviamente c'è un secondo soggetto attore fondamentale, che è la CGIL. La CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro, è l'organizzazione di massa in Italia più grande, conta 1.930.000 iscritti. Siete conto che l'Italia dell'epoca avrà avuto 40 milioni di abitanti, state l'Italia dell'epoca, va bene? Dunque 1.930.000 iscritti alla CGIL, e la maggior parte di questi iscritti, che sono molto importanti, sono operai dell'industria, metallurgica, siderurgica, dunque una presenza di iscritti nelle fabbriche del triangolo industriale, ovviamente, dunque Milano, chiaramente Genova e Torino, Milano poi intendiamo tutto quello che è attorno, ovviamente, quindi Brescia, Bergamo, no? Dunque una presenza operaia fortissima, ed è un'organizzazione che ovviamente ha un centralismo, no? Decisionale, dunque un'organizzazione strutturata. Poi vi sono altri sindacati e sono importantissimi, vanno ricordati, perché sono sindacati protagonisti contro cui spesso la CGIL si scontrerà, e ad esempio anche negli scioperi del 19 e poi quelli del 20. Quello più combattivo, che a circa 300.000 iscritti, e l'USI, no? Che è l'Unione Sindacale Italiana, che è il sindacato di ispirazione anarchica libertaria. Dunque il sindacalismo anarchico è numericamente inferiore, nettamente inferiore alla CGIL, però è numericamente comunque forte, 300.000 iscritti, e sono molto ovviamente politicizzati, sono militanti, ma hanno una caratteristica peculiare, sono diffusi non in tutta Italia, queste l'organizzazione sindacale, i militanti iscritti, e sono soprattutto presenti in Liguria, sono in Toscana, sono in Emilia Romagna, nelle Marche, e sono presenti in Puglia. Avete già capito dove manca. L'USI non è forte in questa città, a Torino, e non è forte nelle città appunto industriali, metalmeccaniche, della Lombardia. Dunque presenti in Liguria, cioè Emilia Romagna, Marche, Toscana, dove ha una centrale sindacale molto molto forte. Poi ci sono altri sindacati, no, c'è il sindacato cattolico, che è un sindacato veramente molto molto grande, che è la Confederazione Italiana del Lavoro, che aveva un numero di iscritti nell'immediato dopoguerra pari a 1.830.000, dunque di poche decine di migliaia di unità inferiore a CGIL, dunque un sindacato numeroso, e un sindacato legato alla tradizione cattolica e legato alle campagne, forte dunque nelle aree delle campagne, anche chiaramente in Piemonte, Lombardia, in Campania, il Veneto, e poi molto nel sud Italia. Dunque capite che questa fotografia ci permette già di aver ben presente gli attori sindacali, sono appunto ben evidenziati, con caratteristiche politiche, con prospettive politiche. C'è ancora un sindacato che ha circa 200.000 iscritti, che è l'Unione Italiana del Lavoro, che è un sindacato di tradizione repubblicana. È un sindacato, ad esempio, che era favorevole alla guerra, la guerra intesa come repubblicana e democratica, cioè la guerra a fianco di Francia e Inghilterra contro gli imperi autocratici centrali. E dunque era un sindacato repubblicano, e ovviamente potete immaginare è un sindacato diffuso nelle aree tipiche del repubblicanesimo, soprattutto l'Emilia Romagna, no? Che è una delle terre appunto dove il repubblicanesimo è più storicamente più forte. Facciamo però un'ulteriore specificazione, perché c'è un attore importante all'interno della CGIL, che è ovviamente la FIOM è un sindacato ovviamente della CGIL, il sindacato dei metalmeccanici, è un'organizzazione ovviamente forte, presente ad esempio in questa città, e nel 1919 però è in mano e guidata da un giovane e brillante dirigente sindacale, che è Bruno Bozzi, che però ha una posizione dichiaratamente progressista riformista. Dunque la FIOM è un'organizzazione forte, e dentro la CGIL l'organizzazione con il maggior anche la maggior capacità appunto di tessere non rapporti, di avere militanza, dove il centralismo è più che mai la chiave di volta per gestire tutti i rapporti, ed è il sindacato che più di tutti nelle fabbriche si trova, le fabbriche della Liguria, Lombardia, si trova a scontrarsi con le posizioni massimaliste o dei sindacalisti anarchici o poi dei comunisti rivoluzionari. Cioè, l'avvio, abbiamo parlato di questo proposto, ha un'organizzazione sindacale che è spesso in contrasto con le posizioni più o movimentiste, insurrezionalista degli anarchici, o quelle più massimaliste appunto dell'area, potremmo dire, poi anche che graviterà intorno a Gramsci e ordine nuovo ai consigli di fabbrica. Questi sono gli attori, potremmo dire, del mondo del lavoro, lavoratori, degli operai, del movimento sindacale. Questi sono gli attori che sono dalla parte, diciamo, del mondo del lavoro. Abbiamo poi gli altri attori. Passiamo al padronato, passiamo agli imprenditori. Il padronato è diviso, sta nascendo Confindustria, poi nasce anche la Confindustria, poi delle imprese navali, marittime. Gli imprenditori si stanno organizzando, ma hanno due anime. E sono importanti queste due anime, perché c'è l'anima degli imprenditori che, di fronte alla crescita del movimento operaio, delle lotte sindacali, degli scioperi, delle rivendicazioni, vuole l'intervento del governo e dello Stato a tutela delle imprese, del capitale, del padronato. Cioè vuole che il governo, il governo è il governo Nitti, quello che c'è dopo appunto la fine della prima guerra mondiale, i primi mesi della prima guerra mondiale, il governo Nitti, un governo liberale conservatore, vuole che il governo si schieri a fianco dei padroni, la Confindustria, gli imprenditori, contro il movimento operaio e contro queste insurrezioni. Chiede l'intervento diretto, il pugno di ferro, va bene, e lo chiederà a Nitti, e Nitti in gran parte si muoverà in queste direzioni, e poi lo chiederà, ed è l'altro grande populista, tra poco ci arrivi, anche a Giovanni Giolitti, va bene? Ma c'è un'altra parte del mondo imprenditoriale che vorrebbe avere la mano libera per poter intervenire direttamente contro il movimento operaio, cioè non passare per il governo, potremmo dire attraverso un'organizzazione propria di una controlotta, che può essere la serrata, cosa appunto che faranno, o potrebbe anche affidarsi a dei gruppi di picchiatori che intervengono contro il movimento operaio. E lì dovete già collocare la nascita dei movimenti di fasci combattimento in questa sala prenotata, ok, presso la Camera del Commercio a Milano, cioè che comunque un movimento che si presenta come anticlericale, critico rispetto alla monarchia, un movimento che, se volete, il programma di San Sepolcro ha degli elementi estremamente anche avanzati da un punto sociale, le 8 ore di lavoro, va bene, la confisca dei beni della Chiesa, ebbene questo movimento di reduci, di futuristi, di sindacalisti massimalisti, sono poi circa 150 in quella sala, nel marzo del 19, bene, ottiene una sala comunque dei commercianti, dunque di un mondo imprenditoriale di Milano. E qualcuno vede già nella nascita di questo movimento anche un'opportunità per avere una forza a contrapporre alla crescita del movimento operaio. E dunque gli imprenditori si dividono di fatto in questi due tronconi. Prevarrà poi dopo la linea confindustrial governativa di mediazione, cioè noi facciamo pressioni sul governo, ad esempio la famiglia Agnelli qua a Torino più volte chiederà l'intervento del governo, in modo particolare del governo Giolitti, per affrontare, superare e risolvere il problema del posto delle fabbriche appunto del settembre del 20. Questo è il mondo imprenditoriale, il mondo imprenditoriale che chiaramente è nordico, nordista ovviamente, perché si gioca tra Torino, Milano, in queste aree, Genova. Andiamo a finire dei protagonisti. L'altro protagonista è il governo. E vi dicevo prima, per i primi mesi del 19 il governo è il governo Nitti, il governo che deve sobbarcarsi la sensazione della vittoria mutilata che il Vate sta costruendo, che D'Annunzio sta costruendo con i reduci. Abbiamo vinto una guerra, ma a che prezzo? E cosa abbiamo avuto in cambio? L'insoddisfazione, gli inglesi non rispettano il patto di Londra e si fanno delle forzature, aggiungo delle cose che di fatto nel patto di Londra anche non c'erano. Dunque la vittoria mutilata, noi siamo umiliati, Nitti addirittura farà un'uscita, no? Un Italiexit, abbandonerà Versailles, no? Sbatterà la porta, arriverà e sarà accolto a Roma come un trionfatore. Dunque i nazionalisti sperano che Nitti faccia la voce grossa a Versailles. Questo governo liberal conservatore cerca di avvicinarsi al mondo degli imprenditori e i primi scioperi saranno appunto fronteggiati con il pugno comunque di ferro, ok? Con l'intervento dell'esercito, dei carabinieri, ci saranno dunque repressioni molto molto forti. Ma il caro vita, quello che accadrà poi il 19, che tra poco vediamo nell'estate, fa sì che questo governo, che governa proprio con il pugno forte, ma che ha l'onta di Versailles, che ha l'onta della vittoria mutilata, che ha un partito socialista che vincerà l'elezione appunto in questione proporzionale, questo governo non regge e allora serve qualcos'altro, servirà un governo nuovo, e questo governo nuovo che nascerà con l'appoggio esterno dei popolari, perché le elezioni del 19 vedono i socialisti il 30% e poi ci sono i cattolici che prendono oltre il 20%, dunque socialisti turati appunto, con dentro tutti, sono ancora dentro tutti, ci sono i socialisti riformisti turati, ci sono quelli ancora più riformisti dialoganti di Giacomo Matteotti, poi dentro c'è l'area più rivoluzionaria che guarda l'ottobre, l'area che vuole prepararsi alla rivoluzione. Questo pure socialista, con oltre il 30%, e i popolari di Don Sturzo potrebbero dare vita a un governo, ma tutto il mondo imprenditoriale, più il mondo della Chiesa, è contrario alla nascita, ma anche Francia e Inghilterra, alla nascita di un governo di questo tipo. Dunque nasce un governo ancora una volta liberale, con l'appoggio esterno di alcuni deputati cattolici popolari che votano la fiducia. Dunque sono governi comunque deboli, con un voto esterno dato dai cattolici. E qual è l'uomo che può raccogliere i consensi? Per la quinta volta entra in campo Giovanni Giolitti, che è una figura gigantesca nella storia d'Italia, tanto da meritarsi, no, l'epiteto di età giolittiana, una parte della nostra storia, perché ruota intorno a questa figura, no, no, di Giolitti, dunque di questo statista di Dronero, un uomo cresciuto dentro la burocrazia, che conosceva la macchina dello Stato come nessun altro all'epoca, che ha dato vita a tantissimi governi. E in questo caso l'uomo che la vecchia classe dirigente liberale rispolvera, guarda che capita qualcosa di incredibile, prima di andare verso, c'è un governo Facta, prima di andare poi a Mussolini, il tentativo di risolvere la crisi del dopoguerra è dato a colui che è stato il grande tessitore della politica italiana, cioè Giovanni Giolitti, al quale daranno queste due grandi patate bollenti da risolvere, il biennio rosso, lo sciopero, che tra poco vediamo, e ovviamente il problema di D'Annunzio, che è marciato su Fiume con quello che è l'antecedente più che mai della marcia su Roma e con l'occupazione di Fiume che non è accettata dagli inglesi e dai francesi. Dunque Giolitti verrà chiamato il governo a risolvere due questioni gigantesche: l'insurrezione operaia, gli scioperi, le tensioni sociali in Italia e le tensioni sociali e politiche al di là appunto dell'Adriatico a Fiume. Dunque questi sono appunto i soggetti in campo, il governo Giolitti come appunto grande poi mediatore o stratega all'interno di questi avvenimenti.
Fine prima parte.